Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi per quest'ultima puntata della stagione, poi ci risentiremo a settembre. Oggi proviamo a parlare di un tema che, volenti o nolenti, tocca davvero tutti, che è quello del reddito. Parleremo della difficoltà a percepirlo, dell'aumento sempre maggiore di chi, come si dice, non ce la fa ad arrivare a fine mese e di come in qualche modo si può fare qualcosa per queste persone. Ieri, proprio qui nell'auditorium di Radio Popolare, sono venuti a trovarci per la loro assemblea i compagni e le compagne dell'Inca CGL di Milano. Con loro abbiamo approfittato per fare una chiacchierata, proprio per capire dal loro punto di vista, dal loro osservatorio, qual è la situazione sul nostro territorio. E allora partiamo. Daniele Bandi, benvenuto.
Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie.
Daniele Bandi è direttore di Inca Milano. Daniele, partiamo dalla domanda più semplice, ma cosa fa Inca?
Bella domanda, quante ore abbiamo? No, scherzi a parte, il patronato è la struttura del sindacato e noi siamo il patronato della CGL di Milano, che si occupa delle tutele individuali, quindi di tutte quelle pratiche che servono a ottenere prestazioni, diritti individuali, quindi non legate al contratto collettivo che tutela una categoria di lavoratori. L'esempio più classico, che è un po' quella che è la pratica classica che facciamo all'Inca, è la domanda di pensione. Oltre a questo però facciamo tutta una serie di domande, di servizi, di prestazioni, da quelle per l'immigrazione, rinnovo, permessi di soggiorno, ricongiungimenti, gli infortuni, le malattie professionali, l'INAIL e tutto ciò che è previdenza fino ad arrivare alla pensione. Per darti un numero, l'anno scorso abbiamo fatto 47.145 pratiche, quindi sono 47.145 contatti di bisogni, servizi che abbiamo garantito a cittadine e cittadini.
Ecco, con numeri così alti ovviamente sono variegate le situazioni che trovate, immagino anche che si siano modificate queste situazioni col tempo e quindi quali situazioni, Daniele, vi trovate davanti e come è cambiata un po' la condizione delle persone che nel corso del tempo appunto sono venute da voi?
Guarda, mi collego subito a quello che ho detto prima, di quel numero di pratiche ben l'8,39% sono NASPI, disoccupazioni, quindi già questo ti dà un po' l'idea. Una volta fortunatamente le persone lavoravano 30, 35, 40 anni e venivano da noi solo per la pensione, oggi purtroppo con precarietà, carriere discontinue frastagliate, le vediamo più volte nell'arco della loro vita e purtroppo spesso per chiedere prestazioni a sostegno del reddito. L'altro dato molto interessante, e ne parleremo poi con le colleghe e i colleghi, è come a seconda dei quartieri e dei territori dove siamo presenti in città metropolitana cambia il tipo di utenza e noi arriviamo sempre un po' prima perché abbiamo la fortuna di essere un osservatorio privilegiato sulla città. Un esempio è la vertenza Cadel dell'ambasciata USA per stare alla contemporaneità. Ovviamente poi il caso è esploso, ci sono le categorie, la confederazione che stanno seguendo il caso, ma prima che fosse sui giornali la notizia, un nostro operatore in una sede zonale di Giambellino ha ricevuto i primi 4 lavoratori che erano venuti a chiedere la disoccupazione. Ecco, questo dà un po' l'indice di come noi riusciamo spesso a intercettare la realtà per primi.
Insomma, come avrete capito, ascoltatore ed ascoltatrice, le situazioni variano e variano anche a seconda di dove ci si trova. Proviamo in questi 20 minuti che abbiamo allora a vedere magari in qualche modo affinità e differenze tra le varie parti di Milano e della sua area metropolitana. Partiamo dal centro a questo punto, dal centro di Milano, lo facciamo con Angela. Angela Sanna, benvenuta.
Ciao a tutti e a tutte.
Allora, tu dove operi? Centro Milano?
Sì, Centro Milano, corso di Porta Vittoria, di fronte al Tribunale. E come diceva Daniele, appunto, credo che la nostra zona sia un osservatorio privilegiato e magari anche un po' diverso rispetto alle altre zone, perché noi intercettiamo sì la gente che abita nel quartiere centrale, nei quartieri centrali, ma soprattutto chi ci lavora. Quindi siamo vicini a strutture, alle grandi sedi delle aziende, magari anche importanti, siamo vicini al Tribunale, siamo vicini al Policlinico, siamo vicini all'università, alla sede centrale del Comune di Milano. Quindi intercettiamo non solo i lavoratori dipendenti, i lavoratori domestici o le persone anche senza reddito che magari vengono da noi a chiedere ad esempio l'assegno sociale, ma anche un altro tipo di figure, quindi magistrati, medici, manager, amministratori delegati, quindi un'altra, diciamo, fascia di reddito.
Ecco, e di fronte a queste persone, quali sono le richieste maggiori che vi fanno?
Allora, io mi occupo di previdenza, quindi sicuramente è il conoscere il loro futuro pensionistico, però l'approccio ovviamente cambia a seconda della fascia di reddito in cui mi colloco. In particolare nel settore privato io vedo soprattutto le fasce più estreme, possiamo dire, di reddito, quindi o quelle più basse oppure quelle alte o molto alte. Nel settore pubblico invece è un po' diverso, proprio per la vicinanza agli uffici, diciamo, delle pubblici, quindi vedo sì i magistrati, ad esempio, che ho nominato prima, ma anche i funzionari, le OSS, gli insegnanti, gli amministrativi delle università. È una fascia, questa ultima che ho detto, che in teoria dovrebbe avere un reddito medio, sarebbe il classico ceto medio. Ma molte volte, anche se avrebbero la possibilità di uscire a pensione con i contributi, tendono a magari dire no, resto ancora qualche anno in più, magari arrivo alla vecchiaia così ho 100-200 euro che mi permettono di vivere a Milano, perché poi è questo il tema.
E come no, se non è questo il tema, il vivere, il sopravvivere a Milano. Grazie Angela.
Grazie a voi.
E allora proviamo a spostarci da questo centro con queste caratteristiche alle periferie, a una periferia. Andiamo al Giambellino, lo facciamo con Cinzia Brofferio e Michela Bernardinello, benvenute tutte e due.
Grazie a tutti.
Allora, vediamo un po', immagino che la vostra utenza sia diversa da quella che è appena stata descritta da Angela. Chi risponde?
La nostra utenza è completamente diversa, fa assolutamente da contrappeso all'utenza del centro. E diciamo che le pratiche che lavoriamo noi al Giambellino sono veramente una cartina tornasole di quanto, adesso non per usare una frase retorica, ma Milano sia veramente una città a due velocità, perché le stesse pratiche che noi lavoriamo quotidianamente evidenziano un'utenza fragile economicamente, socialmente. Noi facciamo tantissimi assegni sociali, cosa che in centro non credo incidano così tanto, ma le stesse pensioni sono pensioni basse, medio-basse, pensioni che molto spesso hanno bisogno di un'integrazione al minimo. Che cosa vuol dire? Pensioni che derivano da lavoro povero e non arrivano ad avere 600 euro mensili, e quindi noi interveniamo anche in quel senso per tirare su il livello di queste pensioni, che se prima il reddito da lavoro non poteva consentire un livello di vita dignitoso, la conseguenza sono le pensioni ancora più basse.
Beh,
e a Giambellino questo si...
Esatto. E si torna lì, sopravvivere a Milano, esatto. Perché ormai vivere è una parola troppo grossa per cittadini e cittadine. E altre ulteriori difficoltà quali sono? Le barriere linguistiche, quelle sociali?
Assolutamente sì, io in particolare mi occupo di quello che si chiama il sostegno al reddito, e quindi sono delle pratiche che vengono richieste prima dell'età pensionabile del cittadino. E sono cittadini, non per forza nel mio caso sono lavoratori, ovvero io mi occupo anche delle NASPI, che sono le indennità di disoccupazione delle persone che hanno questi contratti mordi e fuggi, o magari dei contratti che poi per qualche motivo cessano, ma mi occupo anche di tutta quella parte che ha a che fare con l'invalidità, e purtroppo nelle situazioni di disagio economico, oserei dire un termine anche più grosso, di miseria, spesso le due cose sono abbinate, cioè accanto alla miseria economica c'è una fragilità sanitaria e sociale fortissima, e quindi queste persone sono alla ricerca costante di aiuti, e per esempio di invalidità civile, quindi li assisto in questa fase, così come invece ci sono le nuove generazioni, quelle più giovani, che trovano alloggio nella zona del Giambellino, perché si tratta di abitazioni spesso di bilocali piccoli, e quindi magari sono giovani papà, giovani mamme, e hanno bisogno del supporto di tutto quello che è l'aspetto della genitorialità, da prima del parto, dopo il parto, l'assistenza dei bambini, e ancora una volta se si tratta dei bambini sfortunati che hanno bisogno di un'assistenza sanitaria speciale, quindi c'è l'invalidità dei minori, che in Giambellino ha un tasso molto alto perché ci sono tanti bambini che hanno bisogno purtroppo dell'invalidità civile.
Insomma, casa, sanità, servizi, sono queste le cose che servono lì.
No, volevo aggiungere che molto spesso vedo le mamme in attesa, le mamme col bebè che arrivano da Cinzia, che non sanno a cosa hanno diritto. E siamo, cioè, veramente siamo noi a spiegare che possono richiedere, quindi il bonus nascita, il bonus bebè, il bonus nido, tante cose che loro non sanno, e noi li aiutiamo anche a intercettare appunto i famosi bisogni inespressi che veramente loro non sanno di avere.
E allora, grazie anche a voi, grazie Michela e grazie Cinzia. Insomma, avete capito, Milano Centro, il Giambellino, la periferia, una delle periferie del comune di Milano. Forse non l'ho detto all'inizio, Inca CGL, il patronato del CGL, stiamo parlando di Milano e dell'area metropolitana milanese. E allora proviamo in qualche modo ad allargare ulteriormente lo sguardo, ci spostiamo in due pezzettini, in due territori della cosiddetta area metropolitana milanese. Ricordiamo 3 milioni e mezzo di persone su un territorio che va dall'Adda al Ticino. Abbiamo deciso di prendere due zone. San Giuliano Milanese, la Martesana. E qui ci sono Stefano Lucca e Giancarlo Piparo. Benvenuti a tutte e due.
Grazie, benvenuti.
Grazie.
Allora, partiamo da Stefano. Stefano, tu San Giuliano?
San Giuliano, ma non solo San Giuliano, anche i comuni limitrofi.
Insomma, quell'area, quella che ruota attorno a San Giuliano, e lì viene in mente San Giuliano, San Donato, viene in mente Metanopoli di fatto e le industrie, le crisi delle grandi industrie di quell'area.
Metanopoli, ma non solo, la Metanopoli è un tema dell'area e nell'attività quotidiana, volendo, neanche quello principale. La zona di San Giuliano, o il San Giulianese come mi piace definirlo, è un'area composita, è un'area che racconta di diverse attività lavorative, manifatturiere, chimiche, tessili, ma anche agricole. È una zona fortemente agricole, con una tendenza generale di redditi non eccessivamente alti, ecco, è una cosa che proprio accomuna trasversalmente, eccezion fatta per alcune realtà, diciamo, più felici, come appunto la Metanopoli. Quello che contraddistingue l'attività lavorativa, che potrebbe essere di un'operaia tessile piuttosto che di un operatore servizi, multiservizi, nell'ambito del commercio, nell'ambito anche energetico per alcune aziende più piccole, è quello di un reddito che tutto sommato si attesta abitualmente al di sotto, anche per fare una stima, dei 30.000 euro lordi annuali. La differenza qual è? Che a parità di esigenze c'è la provincia, c'è la difficoltà di collegamenti più deboli rispetto a quelli che si possono ritrovare all'interno dell'area metropolitana della città con i servizi fondamentali. C'è un'emergenza dedicata allo stato anche di salute delle famiglie. Nella zona io personalmente intercetto tantissime persone che hanno direttamente o i cui familiari hanno dei grossi, grandi problemi di salute, e quindi c'è tutto il capitolo della gestione della disabilità all'interno di una famiglia, che rappresenta, ragazzi, un fardello da non sottovalutare, perché i costi di gestione di un familiare anziano, ma anche minore, un bambino nell'età del bisogno scolastico o post pensionistico, è veramente alto da sostenere e va in controtendenza con le possibilità economiche delle famiglie.
Immagino. Giancarlo, la Martesana, terra a me particolarmente cara, visto che ci abiti lì, com'è?
Beh, lì il territorio è molto eterogeneo, nel senso che abbiamo soprattutto piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare. Quindi la cosa che viene, salta subito all'occhio, è che quando
succede la perdita, la chiusura di una piccola azienda, le persone che perdono il lavoro, a differenza della grande città che offre sicuramente più alternative e più facilità di rioccupazione, lì si percepisce proprio la paura del presente e del futuro e delle persone che possono trovarsi in condizioni di difficoltà economica. Mi viene in mente un episodio di poco tempo fa dove due persone, marito e moglie, nello stesso momento vengono licenziate dalla stessa azienda, posto di lavoro dove lavoravano da 20 anni, dove avevano costruito, grazie al quale avevano costruito il loro nucleo familiare e anche la loro identità sociale, che è un aspetto secondo me che va assolutamente attenzionato. Quando perdi un posto di lavoro dopo 20 anni, grazie al quale hai costruito anche le tue relazioni sociali, pensiamo, gli amici, i tuoi colleghi diventano amici, il calcetto, la partita di calcetto con i colleghi, tutte quelle cose lì che ti vengono a mancare, soprattutto in un momento particolare come questo, ti lasciano nello sconforto. E noi cerchiamo di intervenire in quel momento, grazie anche a una rete di supporto che abbiamo costruito negli anni, grazie ai servizi sociali dei vari comuni, alle agenzie del lavoro, a delle associazioni anche di volontariato presenti sul territorio. Ci frapponiamo fra la difficoltà del momento e la difficoltà di richiedere le prestazioni a sostegno del reddito, e quindi cerchiamo di essere un punto di riferimento, di ascolto e in alcuni momenti anche di soluzione dei problemi di rioccupazione.
Ci sono differenze tra comune e comune? Penso che nell'area della Martesana mi viene in mente un comune tipo Cernusco sul Naviglio, mediamente, particolarmente, anzi ricco, piuttosto che accanto Pioltello, che è il suo gemello diverso, sì. Ad esempio.
Assolutamente sì, Cernusco e Pioltello, pur avendo delle vie in comune, differiscono in maniera diametrale. L'utenza di Cernusco è a reddito medio-alto. Le pratiche che mi capita più di fare in quell'ufficio sono quelle di pensione. Su Pioltello invece parliamo di sostegno al reddito e invalidità civile e anche di immigrazione. Non la svolgiamo direttamente lì l'assistenza per l'immigrazione, però abbiamo degli uffici ai quali ci appoggiamo, nostri interni, e conosciamo bene la situazione di alcuni quartieri di Pioltello che, proprio per queste difficoltà anche di integrazione, tendono, tra virgolette, a ghettizzarsi e a creare anche degli scompensi sociali non indifferenti.
Stefano, anche lì nel San Donatese, come ti piace definirlo, c'è questa differenza, che ne so, tra San Donato, San Giuliano, gli altri paesi lì accanto?
Sì, ci sono delle differenze, magari non così nette, delineate, come quelle che Giancarlo ha appena descritto, ma ci sono delle differenze. Direi che ad esempio potremmo prendere proprio San Giuliano, ma anche vertici come San Donato e Melegnano. San Giuliano innanzitutto è una zona di logistica, di stoccaggio, di magazzino, di grandi brand, di grandi aziende che lì hanno un tessuto vivacissimo dal punto di vista dei trasporti e di conseguenza dell'impiego e del lavoro di magazzinaggio piuttosto che impiegatizio. San Donato inevitabilmente tende a raccogliere utenza economicamente più ricca, tra virgolette, avendo una tradizione impiegatizia molto più stabilita. Melegnano è un caso a parte perché ad esempio la nostra Camera del Lavoro raccoglie utenza che richiede ogni tipologia di prodotto, catalizzata da tre province diverse, perché su Melegnano io raccolgo gente del Pavese, raccolgo gente del Milanese, ma racconto gente anche della provincia di Lodi, che magari logisticamente sono più comodi a venire da noi. E le richieste, come sono solito dire, pur essendo sempre le stesse, sono ogni volta diverse, perché magari per la stessa persona un'esigenza che mi ha portato a conoscerla allo sportello di natura previdenziale, per il cambio degli eventi, per il susseguirsi dei fatti, diventa un'emergenza di reddito o di assistenza familiare. Quindi non c'è un'impronta netta, se non un'impronta di massima, sulla tipologia del territorio e del lavoro. E poi, come diciamo, c'è il lavoro agricolo che incide, e non poco,
certo,
a causa della stagionalità e soprattutto dei redditi mai troppo alti e dell'impiego di tanta manodopera straniera.
Stefano e Giancarlo, grazie mille anche a voi.
Grazie a voi,
buona giornata.
Siamo alla fine di questo nostro giro, allora torniamo all'inizio, torniamo da Daniele Bandi. Quindi Daniele, hai sentito anche tu, cosa esce, che fotografia arriva da questi racconti delle tue colleghe e dei tuoi colleghi e quali insegnamenti possiamo trarre a tuo avviso?
Sì Alessandro, credo che siano emersi degli aspetti che noi quotidianamente conosciamo, ma credo che le colleghe e colleghi l'abbiano fatto emergere bene anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Milano oggi noi vediamo una città di profonde diseguaglianze che può anche essere considerata attrattiva a livello europeo, mondiale, come spesso si dice, ma per chi? Per un target di altospendenti che se lo possono permettere, quindi quei profili che ci ha raccontato Angela, ad esempio, in una sorta di città che diventa un grand hotel con dei servizi anche, diciamo, di alto livello. Ma la stessa città è profondamente escludente per tutti gli altri, e non mi riferisco solo ai casi che ci hanno raccontato Michele, Cinzia di Giambellino, ma anche a tutti quei comuni fuori dalla città di cui ci hanno parlato Stefano e Giancarlo, dove la perdita di un lavoro spesso si trasforma in una perdita totale di reddito e quindi di possibilità. Milano è anche una città escludente per motivi sociali. Se a queste difficoltà economiche si sommano, e purtroppo è la normalità, barriere linguistiche, problematiche sanitarie, allora la situazione non è solo problematica, ma diventa drammatica. Quindi noi abbiamo fotografato, abbiamo il dovere di denunciare, di descrivere queste situazioni, un po' come fate voi, no? In radio, ma forse la domanda vera da fare è: quale di queste due idee, tipologie di città vogliamo, vuole chi la governa, vuole chi la vive? Noi non abbiamo dubbi, ovviamente, su che strada scegliere, e cerchiamo quotidianamente di risolvere quei 47.000 e più problemi, richieste che ci vengono dalle cittadine e dai cittadini, cercando anche però di non limitarci a risolvere quel problema e a dare quella prestazione, a fornire quel servizio, che pure è nobilissimo, è quello che ci caratterizza, ma anche di mettere in rete tutta quella serie di risposte, di risorse, di associazioni che comunque ci sono nel tessuto di Milano, per provare a portare queste problematiche a un livello superiore e riuscire anche magari a ottenere delle risposte per far sì che si rompa un po' questa strada che si è imboccata negli ultimi anni, per cui Milano sta perdendo sempre più persone, come ci diceva Angela, c'è chi non riesce, anche del ceto medio, gli autisti ATM, gli insegnanti, gli infermieri, a vivere in città, ed esce, ne è espulsa sempre più fuori, e invece viceversa abbiamo sempre più city user che però non sono quelli che vivono i quartieri, la città, che riempiono gli asili, gli ospedali. Ecco, credo che ci sia una responsabilità, ma ci sia anche una necessità di agire in questo senso.
Grazie davvero Daniele Bandi, grazie davvero a tutte le tue colleghe e i tuoi colleghi per questo racconto e questa fotografia. Grazie anche a voi ascoltatori ed ascoltatrici, perché è finita la stagione di M7, ci risentiamo a settembre. Un grosso ciao da Alessandro Braga, ma anche da Chiara Manetti, da Luca Parena e da Roberto Maggioni.